sempre dentro questo meccanismo, un altro processo che mi pare che sia cambiato è quello che, se prima, quando uno aveva un bisogno, tendenzialmente cercava chi aveva lo stesso bisogno o la stessa carenza, ci si metteva assieme in una dimensione collettiva e insieme si sviluppava il conflitto, mediato dalla forma partito, dalla forma sindacato, oppure dalla forma autonoma, autogestita, auto-organizzata, ma comunque sempre era conflitto organizzato in base a bisogni riconosciuti. Mi pare che il conflitto si vada depotenziando come forma di riferimento per regolare la vita sociale, perché il conflitto non è solo rivoluzione o trasformazione, ma anche un potente regolatore, secondo me, dei meccanismi sociali, e stanno apparendo due forme nuove, e sto parlando in generale ovviamente, che caratterizzano la società. E le due forme nuove sono: la prima, la via giudiziaria ai diritti, per cui se uno ha un diritto negato oggi, la prima cosa che si chiede non è chi ha lo stesso diritto negato come lui, ma si chiede chi denuncia, e si delega alla magistratura una funzione supplente di regolamentazione dei meccanismi delle forme di convivenza. Ma forma ancora più perversa, che va oltre al discorso della via giudiziaria ai diritti, mi pare che sta prendendo quota in questa società una grande forma di rappresentazione del dolore, in cui essenzialmente, se uno ha un bisogno o un diritto negato, la prima cosa che si chiede è a chi lo dico. Ovviamente sto parlando dei grandi fenomeni di massa, per cui essenzialmente lo dico a Funari, lo dico al TG3, lo dico a Lubrano. Quindi essenzialmente la spettacolarizzazione patologica, e in cui essenzialmente poi cosa succede? Che tu hai diritto alla visibilità nella misura in cui la tua patologia è una forma estrema. Più sei estremo, più sei visibile, dentro la rappresentazione, ovviamente, del proprio dolore. Da questo quarto punto e da questo primo ragionamento, mi pare che uno dei punti di riflessione che si possa porre ad Arezzo, è uno dei punti di riflessione che io vorrei discutere nell'ipotesi che abbiamo con voi, è essenzialmente come si rompe il muro dell'esclusione. Perché io non credo, lo dico perché sono assolutamente convinto, che nessuno possa teorizzare che exclusion is beautiful. Però questa è la mia, può essere qualcuno dice ipotesi sbagliata. Quindi, primo ragionamento, come si rompe il muro dell'esclusione, visto che sono saltati i meccanismi e i processi che permettevano di essere forse un po' meno discriminati, e che se sei dentro, sei dentro, e se sei fuori, sei fuori. Quindi questo è un primo punto, è un primo nodo su cui riflettere. Questo per ciò che riguarda trattare il ragionamento sul rischio del ghetto. Questo voglio dire, il rischio del ghetto. Il rischio del ghetto è che la forma centro sociale venga ritenuta riserva indiana in cui lasciare la pattumiera dei processi della modernizzazione. Allora, mi è partita la scaletta. L'aria è benvenuta. Quinto punto. Il quinto punto riguarda quindi l'altra polarità, ed era la polarità che poneva il ragionamento intorno al progettista imprenditore. Anche qui, come nasce questa ipotesi? anche qui nasce da un'analisi della transizione, perché se prima la transizione era nel punto 4, dalla società verticale alla società orizzontale, il ragionamento sul progettista imprenditore riguarda invece essenzialmente i grandi mutamenti che sono avvenuti sul terreno del lavoro. Se prima, quando dico prima, tanto per capirci, usiamo uno schematismo, ma intendo dire la società fordista, e quando dico dopo intendo dire la società post-fordista, anche se sono categorie che sono tutte ancora da definire. Se prima essenzialmente avevamo quattro capisaldi che erano il lavoro, la fabbrica, le appartenenze e la tecnica che rimandava alla natura fabbricata, quindi essenzialmente una costruzione della tecnica come sapere che rimandava al processo della catena tayloristica, alla catena di montaggio, eccetera, le appartenenze che erano quelle famose e sono quelle famose identità del comune sentire in base al quale ci si organizza in base ai propri bisogni, avendo poi un'ideologia di riferimento, la fabbrica che era il grande luogo in cui prendevano corpo le appartenenze, le identità, i conflitti, e la centralità del lavoro, lavoro industriale come dato centrale. Io credo che invece il passaggio oggi, il lavoro non può più essere letto al singolare, ma il lavoro è diventato lavoro precario, lavoro in affitto, lavoro interinale, lavoro autonomo, lavoro individuale. Il lavoro si coniuga con una serie di segmenti al plurale dentro il quale i soggetti vengono messi al lavoro in maniera differenziata e diversificata. Alla centralità della fabbrica si è sostituita la centralità del territorio come luogo di produzione, luogo della fabbrica diffusa, luogo della produzione terziaria, il territorio come dato centrale di una serie di processi. Alle appartenenze si sono sostituite le identità, cioè cosa noi soggettivamente siamo. E dal punto di vista della tecnica, la tecnica rimanda sempre più alla natura progettata o simulata, o addirittura al limite estremo, però da voi molto più praticato che da me, e quindi io uso il termine limite estremo, della realtà virtuale. Essenzialmente però è ovvio che oggi, prima di produrre una merce, la si progetta. Dal banale computer graphic che permette la progettazione di una merce prima di metterla in produzione. Le identità. Non c'è dubbio che oggi non basta chiedere a uno dimmi che lavoro fai e ti dirò chi sei. Una volta era sufficiente. Oggi invece, quando io dico che le identità sono messe al lavoro e che sempre più si viene assunti o si viene usati al lavoro come lavoro in affitto, lavoro itinerale, lavoro precario, nella misura in cui si affitta anche la propria Weltanschauung, la propria concezione del mondo, la propria anima, per usare un linguaggio cattolico per capirci, però questo è. Nel lavoro vengono sussunti anche le dimensioni del sentire. Il territorio è il grande luogo della produzione e quindi ecco perché il presidiare il territorio è diventata forma strategica. E mi pare che da questo punto di vista, quando i centri sociali presidiano, denominano, perimetrano un luogo, sono totalmente dentro il nuovo ciclo in cui il territorio è diventato merce rara. Ma non è solo un problema di aree dismesse o no, è un problema che presidiare il territorio in una dimensione in cui la produzione è, per usare un pessimo neologismo ma che rende l'idea, glocale, cioè che significa locale e globale, che la produzione è data localmente e poi va globalmente nel grande mercato mondiale dell'economia, e tra il locale e il globale ci sono la filiera lunga dell'impresa, che significa poi inserire una serie di conoscenze, percorsi, marchi, eccetera, per cui le merci possono circolare, perché poi questo è il processo, è chiaro che il presidio del territorio è diventato strategico. E il punto del lavoro e dei lavori mi pare che sia inutile dispiegarlo, perché credo che chiunque abbia fatto esperienza di lavoro partendo dalla propria soggettività o dai centri sociali si ritrova di fronte a un mercato del lavoro fatto di precariato continuato, lavoro in affitto, interinale, eccetera. E dato che mi pare importante, nel post-fordismo il sentire e l'identità viene messa al lavoro. E viene messa al lavoro essenzialmente in due grandi bacini estremi. Viene messa al lavoro complessivamente nella società, ma in due grandi bacini in cui si può osservare più che altrove la messa al lavoro dell'identità. E i due grandi bacini sono, a mio parere, l'area del volontariato, dove, se non lì, si mette al lavoro il proprio sentire, detto banalmente, il proprio sentirsi buoni verso l'altro. E ovviamente è un bacino composto da migliaia di persone. Ricordo nel dibattito a Leoncavallo, che l'avevamo fatto prima delle elezioni, in cui dicevo: vedrete se vince Formigoni, come poi era prevedibile, cosa significherà la messa al lavoro dell'esercito volontario dentro la ristrutturazione e la crisi del welfare regionale. E mi pare che nella citazione di Primo stanno iniziando i primi passi. Questo è un luogo, ma l'altro luogo è l'area dell'autoproduzione e dell'autoconsumo. E qui credo che ci capiamo benissimo. Quando dico autoproduzione e autoconsumo intendo dire quel mercato che sta dentro il ciclo della produzione, che sta nei centri sociali autogestiti. E lì, nell'autoproduzione e nell'autoconsumo, si mette al lavoro il proprio sentire. Detto banalmente, dalla fruizione di litri di birra autogestiti ed autogovernati in un circuito del loisir, fino alle cose ben più sofisticate, che è la produzione di innovazione tecnologica, cultura, radicalità, produzione di materiali, eccetera. Quindi questi sono due punti di riferimento estremamente importanti, e io ritengo che non esiste una frontiera che protegga dal ciclo del capitale oggi, per usare il linguaggio a voi caro, io non lo uso più, però per farmi capire. Non esiste una frontiera in cui il ciclo di produzione post-fordista si ferma di fronte ai buoni sentimenti dei volontari o di fronte alla radicalità utopica di coloro che presidiano il territorio dentro i centri sociali. Ho l'impressione, come ho già anche scritto, che noi siamo nuda vita al lavoro e che non ci sono frontiere da questo punto di vista, non ci sono spazi franchi. La frontiera da questo punto di vista è un archetipo, è una costruzione che ci può far sentire più protetti, ovviamente, ci può far sentire altri dalla massa servile al lavoro, ma comunque, a mio parere, il ciclo entra anche dentro questi luoghi che sono deputati e sono percepiti come altro dal ciclo. E tendenzialmente mi pare che i due modi in cui si attraversa questa modernizzazione, e modernizzazione non è un dato positivo in sé, la modernizzazione è un dato ma non gli do una valenza positiva, la modernizzazione è anche processo selvaggio che ridistribuisce risorse, culture e forme del vivere. Essenzialmente emergono due posizioni: non comunicare rispetto al capitalismo che c'è, oppure accettare il capitalismo che c'è. Intendo dire che a mio parere le due posizioni sono comunque due posizioni di simulazione, perché tendenzialmente la nuova forma di messa al lavoro entra dentro queste forme, però questo è il discorso. Sesto punto. Quindi il problema su cui noi vogliamo impostare una riflessione ad Arezzo è essenzialmente sui soggetti al lavoro. Qui vorrei essere molto chiaro, perché qui si tratta di rompere la prima leggenda metropolitana. Non è che qui qualcuno vuol mettere in comunicazione i non comunicanti con le amministrazioni buone che vogliono comunicare. Il problema non è questo. Il problema è fare un ragionamento sui soggetti al lavoro. E quindi il nodo della riflessione non è avere o non avere rapporti con la pubblica amministrazione, non me ne importa nulla. Il nodo vero è un ragionamento sull'impresa sociale. Qui bisogna girare se qualcuno... Possiamo andare, sì. Perché dico che il nodo è l'impresa sociale? Perché l'impresa sociale può essere pura sostituzione mercantile della crisi del welfare, che è l'ipotesi formigoniana, se vogliamo partire da questo. Cioè, quindi essenzialmente sostituire un welfare che non produce più inclusione, mercificando la produzione di affettività. Molto chiaro. Perché il welfare che cos'è nella forma dell'oggi, se non un luogo dove si produce affettività? Quando dico affettività intendo dire la carezza per l'ammalato, l'accompagnamento delle forme dell'esclusione. Quindi essenzialmente l'impresa sociale può essere pura sostituzione mercantile della crisi del welfare, nel senso che si smantella lo Stato sociale e si mettono al lavoro migliaia di soggetti dentro la forma dell'impresa sociale. Può essere, seconda, pura forma di messa al lavoro inglobando l'identità dei soggetti. Terzo punto, io ritengo, e questa è la mia opinione, che può essere anche il luogo ove si produce oggi una merce rara, che è essenzialmente la socialità. Cioè una forma impresa che interviene su quello che è la situazione in cui tutti noi viviamo, che è quella di essere in una società dell'anomia, della non comunicazione, dell'egologia, cioè dell'individualismo esasperato, dall'anomia alla socialità, dal virtuosismo servile ai vizi estremi che permettono di produrre e che hanno diritto di cittadinanza. Quando dico vizi estremi, intendo dire essenzialmente che in ognuno di questi luoghi si produce cultura, immaginario, desiderio di trasformazione, di cambiamento, e si produce socialità. Io ritengo che essenzialmente la vera produzione dei centri sociali è una sola cosa, è una merce che si chiama socialità. Però è una merce oggi, in una società dell'anomia. E voglio essere ancora più chiaro su questo punto, citando proprio le due comparazioni tra l'impresa e l'impresa sociale. Essenzialmente i manuali ci dicono che per fare un'impresa, e sto parlando dell'impresa del virtuosismo servile, bisogna avere attenzione a 7 punti. Il primo, fare l'investimento il più piccolo possibile, perché se fai un investimento troppo grosso non riesci a reggere il meccanismo e il rapporto col capitale finanziario. 2, minimizzare i costi fissi, che significa essenzialmente non avere manodopera assunta e garantita, ma fondamentalmente i costi fissi distribuiti in rapporti di lavoro basati sul precariato e sulla forma segmentata del mercato del lavoro. 3, minimizzare le spese di start-up, cioè minimizzare le spese di investimento per la crescita di un'impresa. 4, non fare ricerche di mercato, ma ricerca continuata del mercato. 5, ogni incontro, per chi vuol fare l'impresa del virtuosismo servile, deve essere gestito, preparato e finalizzato. Cioè ogni presa di contatto dell'impresa nella rete della produzione deve essere ogni incontro finalizzato. 6, garantirsi le alleanze strategiche e le reti di relazioni che diventano merce rara da immettere nel sistema impresa. 7, mantenere sempre il contatto con il cliente, che significa poi essenzialmente un'impresa sempre più orientata a un discorso di commercializzazione e marketing. Questo è un modello di impresa. Si può ragionare su 7 fondanti un altro modello di impresa. Un'impresa che abbia come obiettivo al primo punto quello di creare lavoro, quindi non di minimizzare i costi fissi, ma di socializzare le opportunità di lavoro, che sono rare. 2, creare occupazione, secondo obiettivo. 3, inserimento dei soggetti deboli, o se preferite, inserimento dei soggetti esclusi. 4, attenzione alla qualità del lavoro, ai modelli delle relazioni in base alla quale si lavora assieme. 5, partecipazione decisionale, cioè che ci sia un meccanismo in cui le decisioni vengono condivise. E che cos'è questo se non il modello in base al quale si dice nessuna delega all'assemblea che decide, in forme più ampie. 6, utilità sociale e culturale del prodotto, quindi la produzione di socialità, utilità sociale e culturale del prodotto. 7, che contraddistingue un'impresa di questo genere è il problema della sopravvivenza, perché non c'è dubbio che il vero problema è come sopravvivere se tu applichi questo meccanismo in una situazione in cui le regole e soprattutto le dinamiche di mercato sono queste altre. E il progettista imprenditore non è altro che la metafora di colui che è in grado di fare impresa sociale che produca socialità. Questo è il progettista imprenditore. Dentro la scomposizione del lavoro, la forma del lavoro autonomo, la forma del lavoro individuale, che viene data e imposta dalla situazione attuale. 8, il confronto di oggi quindi secondo me sta proprio su questo terreno, e quindi io mi faccio 2 domande. Sbagliamo secondo voi, io e primo, nel vedere nei centri sociali autogestiti, oltre ai luoghi di tutela dell'identità, di autocura, di produzione di radicalità o di desiderio di rivoluzione, perché anche questo c'è, ma anche come luoghi di incubazione di un'impresa sociale possibile che produca socialità? Questa è la domanda, ed è l'ottavo punto. Questo è il discorso. Perché, nono punto ed ho finito, Arezzo quindi, se è costruito su questo modello, vede le amministrazioni comunali e il circuito dei giovani artisti come schiera di ospitalità e di disponibilità ad accogliere una riflessione di questo tipo. Ma il vero problema non è dialogare con loro. Il vero problema, se il nodo è l'impresa sociale in quanto tale, ragionare con chi. E quello che noi avremo previsto, ovviamente soggetti che possono essere cambiati, anche su vostra indicazione, come soggetti con cui interagire, sono spezzoni in embrione di figure che tendono ad essere progettisti imprenditori. Non abbiamo ancora un modello dispiegato di conflitto tra l'uno e l'altro modello. Siamo in una fase di transizione, siamo in una società opaca in cui le figure sono indistinte. Però un primo progettista imprenditore con cui vorrei ragionare di questo, ad esempio, secondo me è Don Ciotti, che ha un approccio al mondo del volontariato diverso da quello formigoniano e che vede nell'esercito del volontariato al lavoro tutti i rischi e tutte le implicazioni di fare un'operazione di pura sostituzione del welfare e che ragiona essenzialmente su come il sentire messo al lavoro possa andare in altra direzione. Tendo a dire l'esperienza del gruppo Abele mi pare la più avanzata da questo punto di vista. Tant'è vero che quando io ragiono su questo ho in mente il dibattito, tanto per capirci, che è stato fatto a Torino 15 giorni fa tra Don Ciotti, Fazio, per capirci Fazio è il governatore della Banca d'Italia, e Pier Carniti, attuale parlamentare europeo, in cui il discorso era come si interviene rispetto alla povertà oggi, e si discute su questo. Un interlocutore può essere questo qua. Un altro interlocutore sono quei timidi tentativi che ci sono oggi di fare una finanza, cioè un finanziamento delle imprese, non orientato al puro virtuosismo servile, ma orientato al rispetto dell'identità dei soggetti e alla loro radicalità e creatività. E quindi un secondo polo di discussione è questo ragionamento con tutto la problematica che viene chiamata della finanza solidale o della banca etica, nel senso che in questo paese stanno nascendo delle banche, tra virgolette, che hanno come finalità quella di finanziare non il profitto ma l'impresa sociale che produce socialità. È un po' il modello che c'è stato in un circuito chiuso con i Grünen in Germania, in cui l'ambientalismo tedesco si è dato degli strumenti dentro la tematica ambientale, finita anche in parte miseramente questa esperienza. Però oggi c'è questo dibattito, quindi secondo interlocutore con cui discutere.